Gli incontri di Rete 1.
Ritrovati da Michela Daghini. Oggi incontriamo un grande studioso britannico e uno dei maggiori storici contemporanei, un profondo conoscitore della realtà politica, economica e culturale europea e non solo. È professore emerito di storia europea comparata alla Queen Mary University of London e da qualche anno concentra i suoi studi soprattutto sulle rivoluzioni. Uno studio confluito in un libro che non si limita a un'analisi dei fatti storici, ma esplora anche il contesto ideologico, le visioni politiche che hanno ispirato i movimenti rivoluzionari. Il saggio è Rivoluzioni, quando i popoli cambiano la storia. In queste pagine lo studioso ci invita a riflettere sulle ragioni che spingono a lottare per il cambiamento, sulle diverse modalità con cui le rivoluzioni possono cambiare le strutture sociali e politiche e su quali sono gli elementi in comune, se ce ne sono, gli effetti a lungo termine che questi eventi hanno avuto sulla società contemporanea. Bentrovato Donald Sassoon, professore, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, bentrovato nella sua amata Londra.
Sì, mi sente bene?
Sento con un forte ritardo.
Ah, forse perché noi in Inghilterra ormai siamo sempre più indietro.
Adoriamo il suo sense of humor e le dico anche che i suoi estimatori e ammiratori sono tutti all'ascolto, perché ce n'è un nutrito gruppo qui in Svizzera che apprezza molto i suoi interventi e che li aspetta con interesse e con curiosità. Magari inizierei col chiederle, questo libro ripercorre le più grandi rivoluzioni, insomma quelle più famose, celebri. La prima volta che è stato utilizzato il termine rivoluzione per raccontare la guerra civile inglese del 1688, iniziata con l'uccisione di Carlo I e che dopo quasi un secolo turbolento ha portato alla monarchia costituzionale. Ma esiste una definizione di rivoluzione abbastanza precisa che possa connotare questo fenomeno, che in realtà poi noi come termine usiamo anche un po' a sproposito spesso?
No, il termine rivoluzione è molto molto vago. Di solito viene adoperato per dire cambiamento radicale, cambiamento forte. Se c'è una costante nella storia è che le cose cambiano sempre. Alcune di queste cose naturalmente cambiano in modo particolarmente rapido e dunque la chiamiamo rivoluzione, ma ci sono molti cambiamenti che non vengono mai chiamati rivoluzione, anche se sono importanti. Per esempio, se noi pensiamo al cambiamento in Italia nel 46, quando fu fatto un referendum che abolisce la monarchia e stabilisce la Repubblica, nessuno lo chiama una rivoluzione. Quando il generale Pinochet prende in mano il potere con un colpo di stato militare nel Cile, questa non viene chiamata rivoluzione, anche se aveva un certo appoggio popolare. Dunque io mi sono limitato a fare un po' una storia comparata di quello che tutti noi chiamiamo rivoluzione, cioè la guerra civile inglese, che va dal regicidio di Carlo I alla stabilizzazione di una monarchia costituzionale dove il potere principale è nelle mani del Parlamento, poi naturalmente la guerra di indipendenza americana, che gli americani all'inizio non parlavano di rivoluzione, parlavano di appunto guerra di indipendenza, poi si passa alla rivoluzione francese, che è quella dove siamo tutti d'accordo che era una rivoluzione, quella russa, quella cinese. Ma io ho anche messo dentro l'unità d'Italia nell'Ottocento e della Germania, perché lì sì che ci sono dei cambiamenti forti. C'erano 6-7 paesi, 6-7 stati in Italia, si finisce con uno solo, perché non è una rivoluzione. No, la chiamano Risorgimento, perché risorgimento è molto più dolce di rivoluzione. Risorgimento vuol dire si torna indietro, si risorge, anche se in realtà naturalmente l'Italia non è mai esistita come stato nazionale prima del 1861. E dunque è una cosa confusa. Ci sono dei libri sulle rivoluzioni che descrivono ben 160 rivoluzioni, ma sono semplicemente cambiamenti di regime, e altri invece che insistono che le vere rivoluzioni sono appunto le mie 4 o 5.
Tra l'altro, nel suo libro lei ricorda anche attraverso la voce di altri grandi protagonisti della storia che le riforme sono state e sono ampiamente viste come il mezzo più efficace per prevenire la rivoluzione, quindi invece che come le conseguenze di una rivoluzione che di solito denotano appunto un ordine politico tutto nuovo, come lei ci stava dicendo, Donald Sassoon.
Sì, dopo la Rivoluzione francese, che fu vista come una cosa assolutamente terrificante, dove queste folle impazzite, queste donne che facevano il tricotage, assistendo alla decapitazione degli aristocratici, per evitare queste cose bisognava fare delle riforme. Oltre a parte il fatto che durante la Rivoluzione francese a Parigi, i morti tra gli aristocratici per decapitazione erano 2000-2500, e dunque non un granché dal punto di vista della storia come c'è stata. La Rivoluzione francese ha perso molta più gente con la guerra civile e poi le guerre napoleoniche, ma l'idea è se non facciamo delle riforme, si finisce come in Francia. Lo storico inglese, ma anche uomo politico Macaulay, nel suo discorso nel 1831 alla Camera dei Comuni, dove cercava di ottenere il massimo di voti per aumentare il suffragio, diceva bisogna riformare per non fare la rivoluzione. E dunque questo era il precetto che è stato poi accolto da molti altri. Ci sono teorici cinesi del 1900 che appunto dicono state attenti, poi finiamo come la Francia. Dunque la Francia veniva visto come un esempio negativo. Se non si fanno le riforme si finisce. Bisogna dire che comunque la parola rivoluzione è abbastanza nuova e appunto viene adoperata poco durante la guerra civile inglese. Viene adoperata poco durante la rivoluzione americana, cioè la guerra d'indipendenza americana, e dopo viene invece adoperata incessantemente, e come lei ha notato, viene anche adoperata semplicemente per dire cose assolutamente nuove. La pubblicità per una crema per la pelle viene chiamata Revolutionary Cream. Il giornale Il Guardian ha pubblicato un articolo qualche anno fa sulla rivoluzione del Nespresso, un nuovo modo per fare il caffè, articolo pubblicato il 14 luglio, senza che nessuno si accorgesse
Della
dell'importanza di quella data
coincidenza.
per una vera rivoluzione e non semplicemente per un nuovo modo rivoluzionario, se vogliamo, per fare il caffè.
Quindi la rivoluzione francese è passata in secondo piano il 14 luglio a favore di Nespresso.
Questo per il Guardian, grande giornale liberal della tradizione liberal inglese, sì.
Dove peraltro lei ha scritto più volte, è intervenuto. Ma quindi cos'ha di speciale la rivoluzione per definirsi tale? È difficile alla fine trovare degli elementi, oltre a quello che ci ha detto, che in realtà dopo la rivoluzione nulla è più come prima, c'è stato un vero cambiamento.
Sì, bisogna dire che anche per molte riforme nulla è più come prima. Prendiamo riforma protestante. Dopo la riforma protestante non c'è più una chiesa cattolica nell'Occidente, c'è una chiesa protestante e una chiesa cattolica, e le chiese protestanti si moltiplicano. Ora, questo viene chiamato una riforma, ma dal punto di vista della storia del cristianesimo è una vera e propria rivoluzione, insomma, cambia tutto e non si torna indietro. Oppure l'allargamento del suffragio
Alle
alle
donne.
donne, non si torna indietro. Sono cose che cominciano in alcuni paesi addirittura nel 1901-2 come la Nuova Zelanda o l'Australia, ma il grosso del suffragio alle donne è dopo la Prima Guerra Mondiale e dopo la Seconda Guerra Mondiale. In Svizzera bisogna aspettare altri 20-30 anni. Nessuno torna indietro, anche i più biechi reazionari non dicono che bisogna abolire il suffragio alle donne. Magari dicono che bisogna abolire il suffragio, ma non solo alle donne. Dunque, ci sono delle conquiste che sono quasi definitive.
Le donne che lei appunto ha adesso chiamato in causa, sappiamo sono state protagoniste in alcune rivoluzioni in particolare, penso a quella russa, ma penso anche all'Inghilterra dove le donne sono state spesso in fondo iniziatrici di ribellione, no? Anche piccole rivoluzioni, penso allo sciopero delle Match Girls di Brian and May, le fiammiferaie che si erano rivoltate, avevano smosso comunque quelli che poi sono stati anche i primi passi dei movimenti femministi. Forse non sono vere rivoluzioni, però uno spirito rivoluzionario pioniere nelle donne c'è stato nella storia. Donna Sassoon.
Assolutamente sì, e tra l'altro le fiammiferaie il giorno dell'8 marzo, che è accettato quasi dappertutto come il giorno della donna, bisogna ricordare anche che mentre il 14 luglio viene visto come l'inizio della rivoluzione francese, questa data diventa la data della rivoluzione francese solo nel 1880, c'erano altre date possibili e una di queste è l'inizio di settembre, quando appunto le donne vanno a Versailles e più o meno costringono il re a trasferirsi da Versailles alle Tuileries a Parigi, e questo è l'inizio della monarchia costituzionale francese, dunque la fine della monarchia assoluta. Passiamo a un altro 8 marzo. E questo è in Russia, nel 1917, quando le donne iniziano una manifestazione, questo perché mancava il pane, mancava, insomma, era in mezzo alla Prima Guerra Mondiale, dove i russi stavano perdendo quantità enormi di soldati, e queste donne furono l'inizio della fine della dinastia dei Romanov. Dunque, le donne sono responsabili, se vogliamo essere un pochettino misogini, o invece gloriose, iniziatrici delle più grandi rivoluzioni che ci sono state.
Bello, e forse non lo si ricorda abbastanza spesso, vero?
Ma diceva il mio professore, Eric Hobsbawm, il compito degli storici non è solo quello di raccontare la storia, ma di quello di ricordare alla gente le cose che si sono dimenticate, si sono volute dimenticare.
Un altro aspetto che lei ricorda nel suo saggio è che in realtà anche la questione delle date, perché in realtà sono date che vengono definite, ma potrebbero anche essere altre, quelle della Rivoluzione francese, ad esempio, lei ci stava dicendo, è il 14 luglio, ma potrebbero essere anche altre date, ci sono stati vari momenti, perché naturalmente questo è stato un processo che ha avuto diversi momenti importanti e significativi di svolta e che potrebbero rappresentare comunque l'inizio della Rivoluzione francese e così per altre rivoluzioni.
Sì, io metto in dubbio queste date, molto spesso sono date che sono decise poi anche per motivi politici. Per esempio, il 14 luglio viene deciso nel 1880. Perché? Perché nel 1880 la Repubblica francese è ormai consolidata, i monarchici sono ormai sconfitti, neanche loro pensano seriamente che si possa tornare indietro, però sono importanti. E allora che data scegliere? Prendere una del 1798, 1821, quando hanno decapitato il re e la regina. No, questo sembrava un po' troppo. Una data per me sarebbe stata la migliore, che era quella del fine agosto, del 26 agosto, cioè la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Ma questo era troppo rivoluzionario. Il 14 luglio andava benissimo perché erano gente che era andata alla Bastille per liberare dei prigionieri, che poi i prigionieri in realtà erano loro sette. Questo non, cioè, non è che era piena di prigionieri, una specie di gulag, no, erano sette prigionieri che erano lì per cose abbastanza banali. E dunque il 14 luglio diventa la data fondamentale della Rivoluzione francese, che si celebra ancora oggi ogni anno. Quando comincia la Rivoluzione cinese, per esempio? Beh, questa viene festeggiata in Cina con il 1° ottobre, ma il 1° ottobre del 49 non è la rivoluzione, è la fine della rivoluzione, è la conquista del potere da parte di Mao e del Partito Comunista Cinese, e che si installa, ma la rivoluzione comincia, se vogliamo, nel 1911, quando i comunisti in Cina non esistevano. Nel 1911 c'è il crollo della dinastia Qing e l'inizio di una fase lunghissima di guerra civile, invasioni dei giapponesi, altra guerra civile e finalmente la vittoria dei comunisti. Per gli Stati Uniti non è la sconfitta degli inglesi, è invece la dichiarazione di indipendenza. Dunque, le date che vengono scelte sono scelte un pochettino così, come per motivi politici, tanto più che in Italia, per esempio, non c'è una festa nazionale che sale al Risorgimento. Le feste nazionali in Italia sono il 25 aprile, la Resistenza, c'era la fine della Prima Guerra Mondiale, c'era la fine della Seconda Guerra Mondiale, la dichiarazione della Repubblica, ma nessuna delle date del Risorgimento. C'era il 20 settembre, la Breccia di Porta Pia, quando finalmente le truppe piemontesi, italiane, se vogliamo, entrano a Roma, e Roma diventa capitale d'Italia. Ma questo anche perché i francesi sono sconfitti dai prussiani, di Bismarck. Questa è festa nazionale. Quando Mussolini fa la pace con il Vaticano, era imbarazzante avere una festa nazionale che ricorda in un certo senso la fine del potere temporale del Papa, e viene abolita. Dunque le feste e le date sono sostanzialmente politiche. Per esempio, voi in Svizzera non celebrate il 1782, che è una mini rivoluzione a Ginevra per l'allargamento del suffragio. Questa è una piccola rivoluzione, veniva chiamata all'epoca, prima della Rivoluzione francese, come una rivoluzione, viene poi sconfitta da truppe francesi e italiane, e poi man mano si passa all'assorbimento di Ginevra nella Confederazione Svizzera con il congresso di Vienna nel 1815. Dunque abbiamo tutta una serie di avvenimenti, ma prendiamo anche, se posso, la Rivoluzione russa, festeggiata dai comunisti come la data della presa del Palazzo d'Inverno, il 7 novembre del 1917. Questa è la festa nazionale. Il Palazzo d'Inverno, tra l'altro, era praticamente vuoto, dunque non è che bisognava fare cose straordinarie per conquistarlo. Quando arriva Putin, ed è la fine del comunismo, abolisce il 7 novembre, istituisce un'altra festa di cui la gente non si ricordava minimamente, la fine del periodo di violenza del 1600, e per sua fortuna la festa è più o meno lo stesso del 7 novembre, e dunque la gente può continuare a Mi sentite?
Chiedo scusa perché stavo valutando se sentirla al telefono, perché ogni tanto è ottimo il collegamento e ogni tanto va un po' via. Allora proviamo a sentirla al telefono e le propongo un brano che sono certa le piacerà, Beatles, Eleanor Rigby. Le ricorda qualcosa?
Sì, tra l'altro i Beatles avevano anche fatto una canzone che si chiamava Revolution.
Ah, ecco, è vero, e non l'abbiamo messa, dovevamo pensarci. A tra
Ok.
pochissimo.
Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Is it for all the lonely people? Where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working. Darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong?
Siamo sempre in compagnia del professor Donald Sassoon, stiamo parlando di rivoluzioni, rivoluzioni che è anche il titolo e il contenuto del suo ultimo saggio che contiene gli studi, l'analisi e le ricerche di questi ultimi anni in cui si è concentrato proprio su questo tema. Donald Sassoon, un aspetto che accomuna le rivoluzioni, che emerge dalle sue pagine, è però c'è ed è l'imprevedibilità, perché lei dice la rivoluzione contiene questo elemento perché se fosse prevista non avrebbe luogo, perché qualcuno farebbe in modo che non avvenisse. Quindi l'imprevedibilità è un elemento che sappiamo essere un punto fermo delle rivoluzioni?
Sì, bisogna aggiungere non solo delle rivoluzioni, quando noi parliamo di avvenimenti speciali, straordinari, radicali, non sapevamo prima che sarebbero successo. Penso, per andare solo alle cose più recenti, al downturn globale del 2008, oppure la fine del comunismo o il Covid-19, tutte queste sono cose imprevedibili che hanno cambiato alcune cose, almeno nella storia. E certo, se gli inglesi avessero saputo cosa sarebbe successo, non avrebbero imposto un'imposta sul tè verso la fine del Settecento e avrebbero forse evitato la rivoluzione americana. Bisogna anche aggiungere che se non ci fosse stata la rivoluzione in America, se l'America fosse rimasta almeno per una quarantina d'anni sotto il dominio inglese, la schiavitù sarebbe stata abolita prima di quello che non viene mai chiamato una rivoluzione, cioè la guerra civile americana del 1865, che è un grosso cambiamento perché cambia tutta l'economia del sud degli stati meridionali degli Stati Uniti.
Ecco, c'è un aspetto che riguarda le rivoluzioni che è interessante, è stato individuato, diciamo, in una delle rare analisi comparative delle rivoluzioni che lei ricorda, ed è l'andamento schematico ciclico del fervore delle rivoluzioni, come se fosse una febbre che ha proprio un percorso definito e ricorrente nei vari momenti rivoluzionari che ci sono stati, no? Come fosse davvero una febbre che sale, che scende, che ha una preparazione e poi una convalescenza. È bella questa cosa, che tra l'altro poi viene legata anche alle emozioni emozioni, perché ci sono anche emozioni che accompagnano naturalmente le rivoluzioni, Donald Sassoon, quindi scontento, amarezza, rabbia, naturalmente, insomma, sono stati d'animo che danno vita a questo fenomeno, come se davvero fosse un fenomeno che ha una sua vita.
E poi danno vita soprattutto a speranze di enormi cambiamenti. Se noi pensiamo alla rivoluzione francese, dove si parla appunto di diritti uguali, di questo e di quell'altro, in realtà dopo la fine apparente della rivoluzione francese, la Francia ha la dittatura di Napoleone, poi l'impero di Napoleone, poi il ritorno della monarchia, poi il cambiamento di monarchia dai Bourbon agli Orléans, poi Luigi Napoleone che è eletto presidente ma diventa poi imperatore, e poi finalmente dopo la fine di questo impero, del secondo impero, abbiamo la Repubblica, la Terza Repubblica, che poi diventa una Quarta Repubblica, una Quinta Repubblica. Dunque la Francia continua a cambiare in modo notevole, come molti altri paesi cambiano, come appunto gli Stati Uniti cambiano, come poi la Russia è cambiata. Questo dunque ci porta anche a dire sì, ci sono queste speranze e queste cose che vengono promesse ma non succedono. Per esempio la famosa dichiarazione dell'indipendenza americana, che dice tutti gli uomini sono creati uguali, all men are created equal, in realtà non è vero, cioè è vero che sono creati equal, ma non è vero che poi dopo la rivoluzione vengono tutti trattati nello stesso modo. Le donne non hanno il voto, i poveri non hanno il voto, gli schiavi rimangono schiavi fino alla guerra civile. Non solo, dopo la guerra civile comunque c'è non ci sono diritti civili per tutti quelli di colore, questo viene, si arriva solo nel 1960, sono ormai passati quasi 200 anni dalla dichiarazione di indipendenza, e dunque lo stesso si può dire naturalmente per la Francia, dove il voto alle donne viene concesso solo dopo la Seconda Guerra Mondiale. La rivoluzione comunista in Cina non stabilisce un'economia socialista. Il Partito Comunista rimane al potere, ma dopo la morte di Mao, con le riforme di Deng Xiaoping, c'è l'inizio di un capitalismo cinese, che tra l'altro sembra funzionare molto 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 bene, anche se a dirigere questo nuovo capitalismo è il Partito Comunista.
Certo che, professore, io lo dico sempre che lei è un'enciclopedia vivente, perché ha tutto sott'occhio tutto ciò che avviene contemporaneamente. Del resto lei è un comparatista e quindi è il suo lavoro da sempre. Mi permetto, vorrei leggerle due messaggi che sono arrivati. Uno dice: buongiorno, che trasmissione meravigliosa, grazie, buona continuazione. E l'altro invece dice: non ho seguito tutta la trasmissione, ma vorrei chiedere come potrebbe diventare il nostro mondo dopo questa rivoluzione in atto. Domanda sciocca. E poi gliene leggo un'altra di domanda. Vorrei capire se lo storico può occuparsi anche di attualità. Naturalmente Donald Sassoon si occupa sempre di attualità, riletta anche attraverso la storia, e viene chiamato spesso anche, no, dalla BBC, dai vari quotidiani, anche in Italia, anche da noi tanto all'informazione. E ci chiede la nostra ascoltatrice: mi piacerebbe sapere da uno storico perché si è arrivati allo scontro Russia-Ucraina. Trovo difficile farsi un'opinione imparziale di ciò che accada senza un lavoro scientifico di analisi, come sanno fare gli storici. Complimenti per l'italiano del professore.
Oh, tante tante domande. Bisogna dire che per il futuro non sono in grado di prevedere il futuro, magari si guadagnerebbe di più che facendo lo storico. Noi storici stiamo ancora litigando sulle cause della prima guerra mondiale, figuriamoci se siamo in grado di sapere se e quando ci sarà una terza guerra mondiale. Speriamo di no, ma questo non bisogna essere storici per dirlo. In quanto a l'invasione russa dell'Ucraina, noto che in moltissime delle discussioni su questa invasione si fa poco riferimento al passato, e cioè mentre siamo, io almeno sono d'accordo con quelli che condannano l'invasione russa in Ucraina, bisogna anche vedere un po' come bisogna, io ho sempre detto ai miei studenti, mettetevi nelle scarpe dell'altro, vedere la cosa dal punto di vista degli altri. E allora mettiamoci un attimo nei panni dei russi. Si sbarazzano del comunismo e la fine della guerra fredda. Cosa fanno gli altri? Cosa fa l'Occidente? Allarga la NATO, fino alle frontiere della Russia con le tre repubbliche dei paesi baltici, con la Polonia, eccetera. Noi sappiamo che gli Stati Uniti sono ancora un po' isterici sul fatto che Cuba è comunista. La possibilità che Cuba si metta a invadere gli Stati Uniti è, diciamo così, poco probabile. Le truppe cubane che arrivano in Florida a Mar-a-Lago sarebbe forse divertente.
No.
Ma e dunque i russi speravano di diventare parte integrante del mondo occidentale, invece hanno visto che vengono considerati nemici, e vengono ancora considerati nemici, e sono diventati nemici perché hanno fatto un errore strategico assolutamente pazzesco, cioè quello di invadere l'Ucraina, pensando forse che sarebbe stata una cosa relativamente facile. Avrebbero dovuto imparare dalla loro storia, ci hanno messo 3 anni per vincere nella Cecenia. Gli Stati Uniti dopo 20 anni in Afghanistan hanno perso, come hanno perso i russi prima. Gli Stati Uniti hanno anche perso nel Vietnam. Insomma, le guerre sono molto difficili da vincere, sono più le guerre perse che le guerre vinte. Questa è una lezione della storia.
Un'altra domanda che vorrei farle, Donald Sassoon, visto che lei vive da anni nella sua amata Londra, nel Regno Unito non ci sono feste nazionali, quindi ricorrenze, celebrazioni particolari?
No, questo, la Gran Bretagna è uno dei pochi paesi al mondo, un altro è la Danimarca per esempio, dove non ci sono feste nazionali. Un po' perché in Gran Bretagna sarebbe imbarazzante per un paese che ha una monarchia di celebrare il regicidio di Carlo I e Charles I, e dunque si è evitato. Le feste in Gran Bretagna alla fine sono o quelle religiose tipo Natale, Pasqua, eccetera, oppure c'è il 1° maggio, oppure c'è anche feste che sono chiamate bank holiday, dove le banche chiudono, di solito è il primo lunedì o l'ultimo lunedì di un certo mese.
È una super festa quella.
Serve adesso fare shopping, perché prima, fino a 30 anni fa, i negozi chiudevano e dunque uno stava a casa e non aveva nulla da fare, almeno adesso si va a Oxford Street, dove si può fare un po' di shopping.
E in questo momento nel Regno Unito, con uno sguardo sul presente, cosa mette nella sua lente? Cosa la fa riflettere di più? Un periodo particolare, no? In cui in fondo non sta succedendo molto, c'è anche c'è un po' di stasi.
È una fase di stasi, anche perché l'attuale governo, ma neanche l'opposizione, sanno bene che cosa fare. Usciti dall'Unione Europea con l'idea di fare un passaggio tra Europa e Stati Uniti, si sono ritrovati con un presidente americano imprevedibile, per dire nel modo più generoso possibile, e dunque non sanno bene che cosa fare. Sono fuori dall'Europa, ma non hanno un aggancio speciale con gli Stati Uniti. Continuano a parlare della special relationship, del rapporto speciale, frase inventata da Churchill dopo la Seconda Guerra Mondiale, in cui sembra che la Gran Bretagna ha un rapporto particolare, privilegiato con gli Stati Uniti, frase che viene adoperata unicamente dagli inglesi e quasi mai dagli Stati Uniti, se non quando c'è una visita del primo ministro britannico negli Stati Uniti, e allora come quando si riceve una visita di uno zio non molto intelligente, però bisogna tenerlo buono e allora si è gentili, poi lo zio, cioè il primo ministro britannico, se ne torna in patria e le cose continuano tranquillamente. E dunque la special relationship è un'invenzione inglese, fuori dall'Europa ma non vicina agli Stati Uniti. E questo mi ricorda una frase famosa di un rivoluzionario messicano che diceva: povero Messico, così lontano da Dio, così vicino agli Stati Uniti.
Chiudiamo la nostra bella conversazione, il nostro viaggio nelle rivoluzioni, ricordando il libro che è Rivoluzioni, quando i popoli cambiano la storia, l'ultimo libro, il nuovo libro, il più recente studio di Donald Sassoon, dello storico britannico Donald Sassoon. C'è una riflessione conclusiva che vogliamo proporre ai nostri ascoltatori per chiudere?
Beh, la riflessione conclusiva dovrebbe essere che mentre tutti pensano che le rivoluzioni sono delle cose rapide e brutali che durano qualche anno, in realtà la rivoluzione è l'inizio di un processo lungo, ed è il processo che mi affascina e che rende la fase della rivoluzione come importante. L'altra cosa menzionata è che appunto tutto è imprevedibile. Se ho un altro minuto, una specie di esame che facevo agli studenti, immaginiamoci Lenin in Svizzera che sta giocando a biliardo e arriva qualcuno che gli dice: è scoppiata la rivoluzione, ti abbiamo prenotato un treno, devi tornare subito. E Lenin esce immediatamente e comincia la rivoluzione comunista.
Amiamo sempre il suo senso of humor, Donald Sassoon, e grazie di cuore per questa illuminante, colta e brillante chiacchierata che ha condiviso con noi. Ci salutiamo con un brano di Bob Dylan, che è interpretato però da Timothée Chalamet, l'attore che ha giocato il ruolo di Dylan nel famoso film. Grazie di cuore, una buona giornata e a presto, Donald Sassoon.
Grazie a voi.
A presto.
Once upon a time you're dressed so fine, through the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all. But can you? You used to laugh about. Precious gifts, but you better take your diamond ring. You better pawn it, babe.